18 e un minuto, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Alla fine il direttore di Rai Sport Petrecca ha annunciato le sue dimissioni. Evidentemente la pressione dei sindacati della Rai, ma evidentemente anche della politica, ha avuto il suo effetto. Diventeranno queste dimissioni operative alla fine delle Olimpiadi, ne parliamo tra pochissimo. Bella notizia internazionale del giorno, il Board of Peace, parleremo alle 20, nell'orizzonte delle 20. E potrebbe esserci una colonna sonora che la accompagna a questa notizia. Sì, lo so, fa abbastanza impressione associare Umberto Tozzi al Board of Peace, ma non è che lo facciamo noi perché siamo impazziti, l'ha fatto Trump. Oggi Trump a Washington ha accolto i delegati dei paesi invitati, oppure osservatori tipo noi che tiriamo un piede dentro e un piede fuori, con questa colonna sonora. Probabilmente è il titolo che lo ha esaltato, dato il profilo del soggetto. Ma poi nel Board of Peace, non di gloria di Umberto Tozzi, che non si merita tanto, parliamo alle 20, non si merita tanto nel senso che non si merita di essere accostato Umberto Tozzi a certi soggetti, ne parliamo alle 20 del Board of Peace. Adesso vi dicevo le dimissioni di Petrecca da direttore di Rai Sport. Buonasera a Fabrizio Tumbarello del comitato di redazione di Rai Sport, benvenuto.
Buonasera a tutti.
Allora, questo è il risultato anche della pressione che avete fatto voi, evidentemente.
È il risultato non lo so, dell'azienda. Sono dimissioni del direttore, quindi non sappiamo esattamente come è andata, se è stato spinto dall'azienda a darle, oppure se è stata una decisione sua, insomma.
Senti, naturalmente il caso di Paolo Petrecca aveva fatto il giro del mondo, determinando anche un danno di immagine. Queste dimissioni sono sufficienti da questo punto di vista?
Ma noi in realtà adesso abbiamo preso atto di queste dimissioni, però ribadiamo all'azienda la nostra richiesta di garanzie per il futuro, anche e soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti importanti internazionali, come per esempio il Mondiale di Calcio dell'estate prossima. Insomma, serve una guida capace di affrontare queste sfide.
Serve una guida competente sui temi sportivi. Petrecca non lo era, evidentemente. La sua è stata una nomina, una direzione di che tipo? Che bilancio puoi fare al di là della disastrosa conduzione della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali?
Ma quella, sai, è stata soltanto la punta dell'iceberg di una situazione che noi denunciavamo da mesi, praticamente da quando si era insediato, perché insomma al momento dell'insediamento, come fanno tutti i direttori, ha presentato un piano editoriale, si hanno 60 giorni di tempo per farlo, lui credo se li sia presi tutti, insomma, come gli spettava, e quindi praticamente si era insediato a marzo, diciamo a maggio ha presentato il piano editoriale e non è stato approvato, lo ha cambiato, lo ha ripresentato ed è stato bocciato in maniera ancora più netta, perché i sì al piano sono passati da 35 del primo piano editoriale a 30, quindi è riuscito addirittura a peggiorare quel risultato che già era senza precedenti, insomma, perché era capitato altre volte che la redazione non avesse approvato altri piani editoriali di altri direttori, ma non in maniera così forte, ecco.
Perché gliele avevate bocciati tutte e due?
Però non ci piaceva la linea editoriale che intendeva dare alla testata, l'utilizzo di collaboratori e collaboratrici esterne per alcune trasmissioni anche di punta, il 90esimo del sabato e altre scelte, insomma.
Senti, adesso,
non c'era nulla di politico, ovviamente, come abbiamo detto più volte, come qualcuno voleva far credere, ha voluto far credere, ma insomma non c'era, noi siamo una restata sportiva.
Erano le scelte di natura, diciamo, prettamente sportivo editoriale che non vi convincevano.
Esatto.
Quindi una questione di competenza, quella competenza che si è vista in negativo quella famigerata serata. È questo il tema?
Ma sì. Questo e poi il fatto che insomma una direzione esterna comunque alla testata, non all'azienda, perché lui appunto era un interno Rai, ecco, però veniva da una sfiducia, per esempio, ricevuta da poco in un'altra redazione a Rai News ed è stato catapultato da noi, ecco, dopo aver ricevuto quella sfiducia a Rai News, è stato ripagato dall'azienda affidandogli un'altra direzione.
Ma secondo te qual è stato?
Una direzione importante come quella di Rai Sport in un anno in cui c'erano alle viste appunto l'Olimpiade invernale e il Mondiale di calcio.
Sì, infatti, cioè un anno strategico per lo sport e quindi anche per voi, naturalmente, ma proprio per questo, perché quella è una poltrona importantissima, a tuo parere, cioè a posteriori, possiamo forse dirlo, qual è stato il criterio di scelta di Paolo Petrecca alla direzione di Rai Sport?
Questo francamente non l'abbiamo mai capito, ed è per quello che era anche per quello che abbiamo insomma protestato e abbiamo bocciato i suoi piani editoriali. Ma è una cosa appunto che risale a diversi mesi fa, maggio-giugno, e l'azienda ne ha preso atto soltanto pochi giorni fa, in seguito alla nostra protesta del ritiro delle firme in occasione di queste Olimpiadi.
Senti, com'è stato?
Ci abbiamo ripristinato.
Ora che è arrivata la decisione di Paolo Petrecca di dimettersi, ricordiamolo, poi diventeranno, se ho capito bene, operative queste dimissioni da Rai Sport dopo la fine delle Olimpiadi. Com'è stato a lavorare a questo appuntamento così importante in queste settimane per voi, dopo quello che è accaduto?
Ma guarda, dopo quello che è successo in occasione della cerimonia inaugurale, noi di quella telecronaca che è stata detta di tutti disastrosa, insomma è stata una figuraccia che ha fatto la RAI, figuraccia che ha anche varcato, no, i confini nazionali, perché se ne è parlato in tutto il mondo, ha fatto il giro del mondo, noi ovviamente siamo rimasti interdetti, preoccupati insomma per questa cosa. Poi però insomma ci siamo subito rimboccati le maniche, abbiamo dal giorno dopo la telecronaca era il venerdì sera, il giorno dell'inaugurazione, dal giorno dopo siamo entrati in gioco noi, siamo scesi in campo noi con le nostre telecronache, i nostri servizi, i nostri collegamenti, i nostri reportage e tutto quanto, e abbiamo dato fondo a tutte le nostre risorse, la nostra professionalità per dimostrare che appunto invece noi questo lavoro lo sappiamo fare bene, perché inizialmente, sai, era stata associata la Rai Sport, quella telecronaca appunto ha danneggiato tutti, no? Praticamente siamo stati messi tutti nel calderone, anche noi che non avevamo nessuna colpa, e quindi abbiamo cercato di risollevare il prestigio di Rai Sport, e credo che ci siamo riusciti, da quello che ci dicono anche tutti, i tifosi, i volontari e chiunque incontriamo nei siti olimpici. Io sono in Val di Fiemme, ma gli altri colleghi sono chi a Cortina, a Livigno, a Bormio, a Milano, Anterselva, ecco, stavo dimenticando Anterselva, e riceviamo attestati di solidarietà e poi di stima da parte di un po' di tutti, ecco. Questo ci ha dato una grande spinta a continuare a lavorare.
Senti,
anche se ritirare poi le firme è stato un sacrificio, perché comunque anche perché i telespettatori stessi hanno il diritto di sapere chi è che sta raccontando le imprese le medaglie dell'Italia e in generale questa Olimpiade, però insomma è stato un sacrificio necessario perché bisognava dare un segnale.
Senti, il prossimo direttore dovrà essere una risorsa interna?
Queste sono decisioni che spettano all'azienda, noi ce lo auguriamo, noi siamo sempre per le soluzioni interne, ecco, perché non è mai bello, no, quando viene catapultato dall'alto una figura, appunto, siccome siamo convinti che all'interno della testata ci siano professionalità di altissimo profilo. Certo, vorremmo una soluzione interna, ma queste sono decisioni che spettano all'azienda, poi noi le valuteremo attentamente ed esprimeremo il nostro giudizio che ci spetta come CDR.
Grazie Fabrizio, buon lavoro allora per questi ultimi giorni importantissimi. Dalla Val di Fiemme hai detto tu e tutti i tuoi colleghi che stanno seguendo le Olimpiadi invernali. Fabrizio Tumbarello, CDR di Resport, buon lavoro.
Grazie a voi, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Rimaniamo nell'ambito politico, che è quello naturalmente della destra e di governo. Visto che Petrecca da lì arriva, è inutile che facciamo finta di non vederlo, però facciamo un salto temporale. Le parole di ieri sera di Giorgia Meloni contro i giudici dopo la sentenza del Tribunale di Palermo che ha stabilito un risarcimento di 76.000 euro per Sea-Watch, la ONG, vi ricorderete la vicenda nel 2019, la nave che salvava vite in mare che veniva bloccata fuori dal porto di Lampedusa, il ministro degli interni era Salvini, Carola Racchette a bordo che forzava quel blocco, la nave che veniva sequestrata. Adesso i giudici, a distanza di 6 anni e mezzo, quasi 7 anni, hanno deciso che quel blocco vale 76.000 euro di risarcimento, e ieri sera Meloni, poche ore dopo l'intervento del capo dello Stato Mattarella che aveva invitato al rispetto tra le istituzioni, attaccava a testa bassa la magistratura. Certo, brucia quell'episodio, ma evidentemente si tratta anche di una strategia, da un lato una strategia elettorale visto che c'è il referendum, dall'altra una strategia di carattere più ampio in riferimento così alla tentativo di soverchiare gli altri poteri. Abbiamo Alessandra Maiorino, senatrice del Movimento 5 Stelle. Buonasera Maiorino.
Salve, buonasera.
E secondo lei vale di più il referendum in questo momento per Meloni o vale di più invece il tentativo di scardinare gli equilibri dello Stato?
Una domanda difficile a dirti, perché in effetti questo governo ha dimostrato una totale allergia alle regole e al diritto dall'inizio, quindi in questo senso io direi che loro sono coerenti, perché questa loro allergia alle regole, insofferenza ai limiti posti ora dalla Costituzione, ora dal diritto internazionale, ora semplicemente dalle leggi che questo paese e che il Parlamento si è dato, è una costante che si ripete. In questo caso lo stanno utilizzando strumentalmente per delegittimare e denigrare l'intera categoria della magistratura e dei giudici, senza alcuna distinzione. Quindi anche, diciamo, la loro narrazione secondo cui c'è una magistratura politicizzata, qui in realtà noi vediamo un attacco indiscriminato contro la funzione del giudice che applica le leggi. E la cosa più paradossale è che loro sono nella posizione di modificarle queste leggi. e quindi eventualmente di modificarle in modo che un giudice possa arrivare a delle sentenze secondo loro, diciamo, più accettabili. Invece questo non lo fanno, uno perché probabilmente alcune delle cose che chiederebbero sono incostituzionali, e questo è un caso, io ritengo, in cui le modifiche, il famoso blocco navale, no, è una cosa incostituzionale che viola il diritto marittimo, che viola il diritto internazionale.
Sta parlando del decreto sicurezza in questo caso.
Anche del decreto sicurezza,
A proposito, senatrice, visto che l'ha citato, posso fare una parentesi? Perché io del decreto sicurezza parlo alle 6.35, però me l'ha tirato fuori lei. Allora, questi dubbi di costituzionalità che oggi sono stati evocati da Forza Italia, e c'è un decreto che è fermo da 10 giorni, un decreto avrebbe dovuto essere pubblicato subito. Cosa sta succedendo? Lei l'ha capito?
No, francamente no, non si è capito se c'è un problema di spesa, se c'è un problema ancora interno alla maggioranza che non si mettono d'accordo. Io quello che vedo è che appunto dall'inizio che emanano, minacciano di emanare ulteriori decreti sicurezza, ulteriori decreti repressivi, ma la situazione per le persone normali non cambia, anzi la situazione è peggiorata, quindi è sempre più evidente una volontà di mantenere la situazione in questo modo, perché in questo modo è attraverso la paura e attraverso l'insicurezza che loro possono continuare a fare la loro propaganda.
Senta, ma qual è il nesso? Qual è il nesso che c'è tra questa strategia che si fonda, come dice lei, sulla paura, e i bersagli sono l'ordine pubblico, i fatti di Torino, l'immigrazione e il referendum? Sa perché glielo chiedo, senatrice? Perché avrà visto anche lei i sondaggi. C'è un sondaggio, l'ultimo pubblicato 3 giorni fa dal Corriere della Sera, da Pagnoncelli, che dice il 10% degli elettori PD, addirittura il 30% dei vostri elettori, è orientato a votare sì a quel referendum.
Beh, posso dire la verità, non ci credo a questo sondaggio. Non ci credo minimamente a questo sondaggio. Anzi, quello che noi
è strano, in effetti, come risultato.
Stanno rilevando è che il fronte del no sta crescendo, e d'altra parte invece, diciamo, la compagine governativa è sempre più nervosa, anche questi interventi a gamba tesa di Meloni sempre più scomposti, per cui insomma alla fine anche il Presidente della Repubblica si è dovuto un momento muovere, e il soggetto di presiedere la seduta del CSM più delle sue parole sono stato come volerlo mettere sotto la propria ala protettiva, no? Voler dire adesso un momento, fermi tutti, ci vuole rispetto, quindi un gesto molto molto potente. Ma dicevo, le reazioni scomposte dimostrano il nervosismo, perché loro sanno bene che il fronte del no sta crescendo, l'informazione attraverso i cittadini e le cittadine sta passando, si è capito che questa è una modifica funzionale, io non voglio dire neanche alla politica, guardi, ma ad una certa politica, cioè a quella che vuole usare il potere al proprio vantaggio e che ritiene, come dire, equipara il potere al comando. Adesso abbiamo vinto noi e comandiamo noi su tutto e su tutti. Ecco, funzionale a questa politica, che è una politica che però vede i cittadini in svantaggio, perché poi si innesta su un'Italia sempre più povera, dove i diritti sociali sono sempre meno esigibili, rimangono sempre più teorici e meno esigibili, dove c'è un lavoro povero crescente, un'industria italiana ormai azzerata. Ci avviamo ad essere un paese di destinazione turistica, e quindi gli italiani si avviano ad essere, come dire, i camerieri degli stranieri, e questo, per somma di paradosso avviene sotto un governo che si autodefinisce patriota.
Lei ha fatto venire il mal di pancia a tutti quelli che ci ascoltano e fanno l'arrotondamento dello stipendio con l'Airbnb, però in effetti insomma fa un po' riflettere questa cosa. Grazie.
Non è una tirata, faccio allora correggere il tiro, perché non è, il turismo è una cosa meravigliosa e l'Italia è un paese splendido, e quindi il turismo è assolutamente da favorire.
Sicuramente non basta quello.
Direi di no. Poi se ci vogliamo accontentare di avere ognuno un alloggio e ospitare i turisti, parliamone, però non mi sembra una bella, insomma, un bell'obiettivo per un paese con la cultura e con la storia dell'Italia, ecco, come paese fondatore dell'Europa. Non mi sembra che sia proprio la nostra ambizione massima.
Grazie Alessandra Maiorino, Movimento 5 Stelle, una buona serata, buon lavoro.
Grazie a voi altrettanto.
della questione dei dubbi di costituzionalità sul decreto sicurezza a cui facevamo accenno parliamo dopo le notizie delle 18.30. E vi ricordo ancora alle 20 il Board of Peace, la prima riunione oggi a Washington. Trump ha detto un sacco di cose, ha parlato anche di Iran. E di nuovo un ultimatum, 10 giorni di tempo perché il regime di Teheran accetti le condizioni, altrimenti la flotta è già pronta, che ricordiamolo è il dispiegamento militare più importante nell'area dalla guerra del Golfo del 2003. Ne abbiamo parlato con Luigi Toninelli di ISPI. La prima cosa che ti chiedo è se da un punto di vista diplomatico vedi ancora un margine tra i due paesi.
Ma sicuramente un margine c'è sempre e lo dimostro nel fatto che al momento le due delegazioni sono invitate a redigere un documento per poi parlarne, discuterne e vedere di trovare dei punti di convergenza. Quello che però possiamo dire è che le posizioni dei due paesi restano abbastanza solide e abbastanza distanti. Gli Stati Uniti non sono disposti a negoziare solamente sul nucleare militare iraniano e l'Iran non è disposta a cedere sul suo programma missilistico, sul sostegno agli alleati regionali e sul nucleare civile. Proprio per questo motivo la possibilità di un attacco diventa sempre più prossima.
Ecco, che quali fattori dovrebbero intervenire nelle prossime ore, nei prossimi giorni per evitare insomma questo scenario militare?
Beh, servirebbe un cambio d'approccio da parte di tutte e due le delegazioni e di tutti e due gli attori. Da una parte l'Iran dovrebbe sicuramente cedere sul nucleare Tukur e dovrebbe cedere sul sostegno agli alleati regionali, due sia che potrebbe facilmente diciamo abbandonare, anche perché sono stati notevolmente indeboliti nel corso degli ultimi anni e degli ultimi mesi. Dall'altro lato però gli Stati Uniti dovrebbero cercare di consentire quantomeno sul fronte missilistico di fare delle concessioni a Teheran e capire che per Teheran il programma missilistico è di vitale importanza ed è il primo fattore di deterrenza. Al momento non sembra che tutto ciò sia però sul tavolo.
Anche perché c'è il ruolo di Israele da questo punto di vista, un ruolo di pressione politica nei confronti degli Stati Uniti che non è un fattore secondario, anzi rimane probabilmente uno dei fattori principali.
Certamente Israele in tutto ciò complica il quadro perché si fa forza delle posizioni statunitensi e getta nuova benzina sul fuoco sulle già radicali posizioni statunitensi, facendo sapere a Washington che il programma missilistico è per loro una minaccia esistenziale e quindi non devono cedere sul programma missilistico, che dall'altro lato invece vede come una garanzia esistenziale per la propria sopravvivenza. Quindi sicuramente la presenza di Israele, la posizione israeliana, l'abbiamo visto anche l'ultima volta che Netanyahu è stato a Washington, non fa che complicare un quadro già di per sé complesso e al momento sempre più drammatico.
Ecco, ma in tutto questo i manifestanti che fine hanno fatto? I manifestanti da un lato e la figura anche di Ciro Pahlevi dall'altro negli Stati Uniti, perché è passato poco più di un mese da quando si discuteva di un cambio di regime che adesso è in secondo piano, non parliamo dei diritti umani nel paese.
Ma sicuramente le proteste al momento sono praticamente state sedate attraverso la repressione. Pochi giorni fa c'è stata la commemorazione dei 40 giorni dal massacro e i commercianti hanno tirato giù le serrande in segno di lutto e anche di opposizione a quello che è stato la repressione. Ci sono stati in occasione di alcune manifestazioni di commemorazione di questi 40 giorni dei canti contro la Repubblica Islamica, ma non si vede un movimento di protesta così massificato come lo potevamo vedere a inizio gennaio, questo perché la repressione è stata brutale. Dall'altro lato però anche lo stato di salute di quello che può essere considerata l'opposizione alla Repubblica Islamica non è buono. Reza Pahlavi sta cercando continuamente di vendersi come il principale oppositore imprenditore all'estero, ma ricordiamolo, non ha mai governato un giorno, è ormai fuori dal paese da quando è poco più che adolescente, è circondato da collaboratori radicali che anche attaccano i giornalisti che contestano le posizioni di Pahlavi, o che in qualche modo gli chiedono di conto di quello che era stato il governo repressivo di suo padre, e per di più è stato scaricato anche dagli Stati Uniti d'America, che non sembrano credere in lui come una potenziale figura per una transizione. Per questo motivo internamente le proteste sono state sedate, all'estero non sembra esserci una figura ancora credibile per guidare un futuro dell'Iran, quindi possiamo dire che la soluzione alla fine è interna all'Iran, una soluzione che probabilmente non prevede una transizione verso una democrazia, ma la trasformazione dell'attuale sistema di potere in un sistema ancora più militaresco, e quindi con la presa ancora più pervasiva dei militari nella vita politica, economica e sociale del paese.
Ecco, invece se prendiamo proprio al piano militare, nel senso del dispositivo che stanno preparando gli Stati Uniti, insomma, adesso arriverà un'altra portaerei che probabilmente si posizionerà davanti alle coste israeliane, anche in funzione difensiva, oltre che di coordinamento e magari anche di azione diretta nei confronti di un eventuale attacco in Iran. Si è detto che è la forza più massiccia in Medio Oriente dal 2003, quindi dalla seconda guerra in Iraq. È difficile che una macchina del genere venga dispiegata e non messa in moto, oppure potrebbe essere utilizzata in maniera soltanto di deterrenza, diciamo?
Guardi, la penso esattamente come lei. È difficile pensare che uno Stato sposti due portaerei con i costi che ha e la logistica che necessita lo spostamento di due portaerei solamente per fare pressione su un altro attore e costringerlo a negoziare le proprie condizioni. Proprio per questo in molti ormai sempre di più credono che un attacco sia imminente, che ci sarà entro le prossime settimane. È molto difficile pensare che un dispiegamento militare di questo tipo serva solamente al voler raggiungere un accordo, un nuovo accordo con Teheran. Quindi è molto più probabile che un attacco ci sarà e avverrà nelle prossime settimane.
E contemporaneamente un dispositivo militare del genere fa presupporre che un attacco militare non si limiterebbe, come abbiamo già visto, a una serie di bombardamenti su obiettivi militari, ma andrebbe molto più in profondità, anche andando a colpire i vertici politici del paese, i centri direzionali del paese.
Questo al momento non lo possiamo dire, il dispiegamento di questo tipo lo lascia presupporre, ma non possiamo dirlo perché all'interno di questo processo negoziale uno degli attori iraniani che è andato a negoziare proprio a Muscat è stato Ali Larijani, il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, che in poche parole sembrerebbe essere andato quantomeno per cercare di limitare e cercare di trovare un accordo con gli Stati Uniti, forse per limitare la risposta, l'azione statunitense, e coordinarsi su quello che sarà l'azione di rappresaglia iraniana. Quindi dall'altro lato, mentre si negozia per cercare di evitare un attacco, sembra che ci siano anche dei negoziati, dei dialoghi per cercare di limitare la risposta, l'attacco e la risposta statunitense e iraniano. Al momento non sappiamo esattamente se questo funzionerà, ma sappiamo che ci sono voci che ci sia stato anche questo tentativo, quindi limitare un attacco statunitense per poi limitare e fare un'azione solamente di rappresaglia simbolica da parte iraniana e poi intavolare nuove discussioni, che però ancora una volta manifestano una ciclicità nell'operato da parte di due attori che non sembra portare a nulla di buono, ma soltanto a una nuova escalation futura.
L'orizzonte delle
18:34.
Still here, love.
Rientriamo alle 18 e 37 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, L'Orizzonte. Allora, c'è un mistero attorno al decreto sicurezza, quello approvato ormai 11 o se non sbaglio 12 giorni fa. Oggi, visto che ancora non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, insomma, il portavoce di Forza Italia, si chiama Raffaele Nevi, quindi non il primo che passa di lì, ma il portavoce del partito, ha detto che è una norma molto delicata, ci stiamo prendendo un po' più di tempo perché vogliamo fare un lavoro serio, approfondito. Uno dice, ma come? È un decreto, in teoria avrebbero dovuto chiuderla lì, anche perché sono ancora in corso valutazioni su alcuni profili di costituzionalità che riteniamo fondamentali. Abbastanza una bomba, insomma. Enrico Borghi, buonasera.
Buonasera a voi.
Senatore di Italia Viva e componente del COPASIR, quindi un ruolo anche importante e delicato. E Borghi, insomma, a lei che cosa risulta?
Ma intanto è davvero stucchevole questo metodo, me lo faccia dire, perché deliberare d'urgenza in Consiglio dei Ministri un testo che non è ancora presente, ufficiale e esistente, è esattamente il paio rispetto a quello che è accaduto questa settimana in commissione esteri da noi al Senato, dove si è discusso del Board of Peace e dove io ho chiesto, ma scusate, dove sono le carte, dov'è la lettera di trasmissione ufficiale del governo al Parlamento che invia lo statuto di questo organismo internazionale al quale dovremmo aderire come osservatore? Le carte
non ci sono, non c'è niente.
Ecco, mi sembra davvero una situazione paradossale, soprattutto alla luce, per tornare alla questione che lei ha sollevato, del parossismo attorno ai temi della sicurezza che all'indomani dei gravi fatti, deprecabili fatti di violenza di Torino, il governo aveva sollevato, evocando, credo lei se lo ricorderà come se lo ricordano i nostri ascoltatori, il terrorismo, evocando il ritorno delle Brigate Rosse, che è qualcosa che innanzitutto non fa i conti con la realtà, perché confondere un fenomeno storico che ha generato centinaia di morti tra magistrati, forze dell'ordine, politici, giornalisti, cittadini, con fenomeni di piazza di grave ordine pubblico, significa dare una prospettiva enfatica e forzata che contribuisce ad aumentare l'eccitazione agitatoria anziché spegnerla, e mi chiedo se nel retropensiero di chi fa queste cose non ci sia la volontà di creare una sorta di bacino di incubazione dentro il quale inserire una legislazione d'emergenza che poi fa i conti con la realtà. Perché facciamo un esempio concreto: si è parlato di fermo preventivo, è di tutta evidenza che non è che si possa scrivere una legge in cui c'è il fermo preventivo soltanto per quelli che appartengono ai centri sociali piuttosto che a un sindacato, piuttosto che a un partito politico.
Ah no, se c'è vale per tutti, vale anche
vale per tutti, vale anche per i tassisti, vale anche per i Novax,
cioè per i loro elettori in sostanza.
Per i balneari, esatto, cioè quelle categorie che fanno riferimento alla destra. E quindi ci si rende conto che questa cosa buttata lì in un comizio per inseguire la pancia del paese o per fare una facile campagna elettorale cozza poi contro la realtà. Le faccio un altro esempio. Io ho sentito parlare di blocco navale all'interno delle 12 miglia marine, ma il blocco navale è una misura militare. Ora, che si dica che una nave di una ONG che ha soccorso dei migranti in mare o delle persone in mare, magari cominciamo a chiamarle con il loro nome e cognome, delle persone, degli esseri umani, li ha raccolti dal mare, li sta portando, come stabiliscono le convenzioni internazionali, al primo porto di approdo possibile. Stabilire che quella è una attività contro la sicurezza nazionale ce ne vuole.
E questi sono i dubbi di costituzionalità che abbiamo noi qui. Il punto è se si li stiano ponendo veramente anche loro. Palazzo Chigi ovviamente ha smentito, ha detto non c'è nessun problema di costituzionalità sul pacchetto sicurezza, i provvedimenti sono già stati trasmessi, lo leggo alla ragioneria dello Stato per la bollinatura. Però il provvedimento non è che entra in vigore quando viene bollinato, uso questo termine anch'io tecnico, ma quando viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che è ben altra cosa. Allora ripetiamo, quello che ha parlato per Forza Italia è il portavoce, si chiama Nevi, è il portavoce, non è l'usciere
sì, è il numero 2 di fatto del partito, insomma.
Quindi insomma evidentemente qualche problema politico ce l'hanno al loro interno.
Ma io credo che ci sia un problema politico accentuato da quello che è accaduto a destra, perché la nascita del partito filo nazista, filo putinista, possiamo chiamare le cose con il loro nome, di Vannacci.
Ma sì, in Italia ce l'abbiamo il termine originale che è fascista.
Ecco, va bene. No, però tecnicamente la ricostituzione del partito fascista è vietata dalla Costituzione, quindi comunque chiamiamo le cose con il loro nome. Un partito di estrema destra finalizzato a portare in Italia la teoria della remigrazione concepita nell'estrema destra sovranista globale. Bene, la nascita di questo partito è un problema per la maggioranza, perché rompe l'assetto su cui Giorgia Meloni aveva costruito il suo governo, che vedeva un partito che ammiccava i moderati, che vedeva un partito che parlava a quel mondo di estrema destra filo putiniano, ma che alla fine rientrava nei ranghi, la Lega, e che vedeva come equilibrista e riequilibratore Fratelli d'Italia. Con Vannacci, che è facile intuirlo, giocherà il più uno da questo punto di vista, su temi delicati come quella della sicurezza, il rischio per la Meloni è il tentativo di inseguirlo dal punto di vista della logica dell'estremismo, da qui i blocchi navali, da qui il fermo preventivo, da qui questa legislazione panpenalistica per cui ogni volta che c'è un fenomeno di cronaca bisogna inventare un nuovo reato e bisogna aumentare le pene per i reati esistenti, con buona pace del garantismo, e da qui anche la difficoltà dei cosiddetti moderati all'interno della maggioranza. Io credo che Nevi abbia dato voce ad una preoccupazione che c'è oggettivamente in Forza Italia, perché qui non ci sarà un vincitore globale, qui o vince l'estrema destra e quindi esce una roba alla Vannacci o alla rincorsa di quella roba lì, oppure si ferma questo treno lanciato e quindi viene sconfitta l'estrema destra con tutte le conseguenze politiche del caso.
Grazie Enrico Borghi, una buona serata, buon lavoro.
A voi.
Quando parlava di Vannacci, Borghi si riferiva anche al fatto che il partito suo, Futuro Nazionale, è dato in entrata in Europa nello stesso gruppo dove c'è AfD. E Tecnicamente ci ha fatto un assist Borghi, perché proprio di questo volevamo parlare adesso con Federico Baccini da Bruxelles. Buonasera Federico.
Buonasera Luigi, buonasera agli ascoltatori e agli ascoltatrici.
Quindi anche nel panorama di Bruxelles all'estrema destra più estrema, vannacci.
Sì, esattamente, si era già abbastanza immaginato prima prima dell'annuncio di oggi, quando insomma Vannacci aveva annunciato la nascita del suo partito, era uscito dai patrioti, anzi era stato cacciato dai patrioti in quanto nei patrioti europei, cioè la Lega, il suo ex partito, e insomma nessuno voleva davvero accoglierlo, no, sicuramente non i popolari, sicuramente non i conservatori di Fratelli d'Italia, i patrioti avrebbero dovuto appunto scontrarsi con la Lega, e a quel punto rimaneva un solo gruppo che era quello di Europa delle Nazioni Sovrane, che è un partito, non so come se patrioti sono un gruppo di estrema destra, lo chiamiamo ultradestra, insomma ancora più a destra dell'estrema destra, insomma.
Sì, beh, insomma c'è AfD dentro, quindi qualcuno li definisce il partito neonazista, però insomma sono definizioni che al di là delle etichette più o meno riferite alla storia ci parlano della collocazione più a destra in questo momento in Europa e anche più vicina a Mosca in Europa.
Sì, perché guardiamo un po' quali partiti ci sono dentro a questo gruppo, al Parlamento europeo, cioè appunto dicevi neofascisti, ma alcuni partiti si dichiarano esplicitamente neofascisti, cioè per esempio Repubblica, gli slovacchi di Repubblica che si richiamano a un'identità neonazista, c'è un gruppo ancora più a destra, un partito ancora più a destra di Fidesz, di Orban in Ungheria, che è il Movimento Nostra Patria, che anche qua siamo in un anticomunismo di antica memoria, ma neofascista, non sicuramente non liberale. E c'è AfD, appunto, c'è AfD e c'è Reconquête di Eric Zemmour, che ha portato sicuramente questo sul banco insieme a AfD il tema della remigrazione e sicuramente anche dei rapporti sempre più stretti con Mosca. Tra l'altro su questo tema appunto non sembra proprio un caso che l'ingresso di Vannacci dentro un nuovo gruppo sarà annunciato formalmente in una conferenza stampa il 24 di febbraio.
Qual è la coincidenza?
Che il 24 di febbraio è il giorno in cui si ricorderà il quarto anniversario dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina e il Parlamento europeo terrà una sessione straordinaria proprio per discutere di questo, dell'anniversario e degli sforzi europei per la pace in Ucraina. Ecco, non è sembrato proprio una coincidenza di tutti i giorni in cui si poteva annunciare questa cosa proprio martedì 24.
Ma questo gruppo che stai descrivendo influenza in qualche modo le politiche al Parlamento europeo?
No, sicuramente questo lo possiamo dare per assodato. Come sappiamo e come abbiamo raccontato molte volte anche qui a Radio Popolare, c'è uno slittamento sicuramente a destra del Parlamento europeo e in diverse occasioni anche i patrioti sono entrati, se non nella maggioranza, comunque in dossier che sono stati approvati anche con il loro voto, ma non di Europa delle Nazioni Sovrane. Sono attualmente 26 o 27 membri, sì. Comunque il minimo è 25 per formare un gruppo, e non hanno proprio alcun tipo di influenza. E anche all'origine della nascita di questo gruppo nel 2024 c'era stata un po' l'idea di è più importante essere parte di un gruppo anche per una questione di accedere ai fondi europei eccetera eccetera, piuttosto che essere tutti piccoli partitini, piccoli eurodeputati singoli all'interno del grande mare dei non iscritti.
Chiaro.
E questo obiettivo anche è quello di Vannacci, insomma, sicuramente.
Anche il denaro, perché serve a far politica, naturalmente. Grazie Federico Baccini.
Grazie, buona serata.
Buonasera Alessandro Braga.
Buonasera Luigi Ambrosio, buonasera ascoltatori ed ascoltatrici.
Ho messo lo stesso stacco di prima perché mi piace, perché ci accompagna verso gli ultimi passi della trasmissione, e quindi stiamo con te alle anticipazioni delle notizie di Metro Regione. Oggi ce n'è una importante che riprende quella di ieri.
Sì, ieri abbiamo proposto l'intervista a Marco Romagnoli, uno dei due avvocati della famiglia Mansuri, dopo le ultime notizie relative appunto al caso Mansuri, all'uccisione di Abderrahim Mansuri il 26 gennaio nella zona di Rogoredo durante un blitz antidroga. Oggi ci sono stati gli interrogatori dei quattro poliziotti da un paio di giorni indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso. Per quel caso, tra i magistrati, di fatto, in questo momento si sta facendo largo l'ipotesi che abbiano organizzato una sorta di messa in scena per coprire il quinto agente, l'agente che ha sparato e ucciso Mansouri, che è indagato per omicidio volontario. Già dalla scorsa settimana stavano emergendo degli elementi non del tutto chiari e che metterebbero in dubbio la prima versione che era stata fornita da Carmelo Cinturrino, il nome del poliziotto, questo è il nome del poliziotto che ha sparato ed ucciso Mansouri. Noi abbiamo al telefono Massimo Pisa, collega giornalista di Repubblica. Benvenuto Massimo.
Ciao Luigi, ciao a tutti.
Massimo Pisa sta seguendo la vicenda. Oggi questi interrogatori sono finiti? Erano oggi in giornata lunghi, immagino.
No, gli ultimi sono ancora in corso.
Gli ultimi sono ancora in corso, dicevamo i quattro poliziotti sono indagati per favoreggiamento o omissione di soccorso. C'è una questione, una tempistica intanto, questi 23 minuti che sarebbero passati dal momento dello sparo al momento della chiamata dei soccorsi. Cosa è successo in quel lasso di tempo da quanto hai capito?
In quel lasso di tempo è successo che uno di questi quattro poliziotti si allontana da via Impastato, quindi dalla scena del presunto conflitto a fuoco che in realtà non è mai esistito, si allontana da lì e poi torna dopo e prima della chiamata al 112, e qui resta a capire se con un oggetto in mano, e poi resta a capire se quell'oggetto è la pistola finta che poi è stata ritrovata accanto alla mano, a 15 centimetri dalla mano.
Ecco perché Massimo,
del cadavere di Mansouri.
Massimo, il tema della pistola, una pistola rivelatasi poi essere a salve, giocattolo, diciamo così, i legali della famiglia Mansouri fin da subito hanno detto non la stava impugnando. Qualche giorno fa, la scorsa settimana, si è arrivati a sapere che non ci sono impronte digitali su quella pistola. Adesso l'ipotesi al vaglio dei magistrati è che potrebbe essere stata messa a posteriore appunto da questo poliziotto che si è allontanato. Lui ha detto che è rientrato al commissariato di Mecenate per recuperare dei documenti da compilare per fare il verbale. Invece l'ipotesi, una delle ipotesi al vaglio, è che potrebbe essere andato a prendere questa pistola, giusto?
Così gli avvocati della famiglia Mansouri lo hanno detto ormai esplicitamente, lui la pistola non ce l'aveva. Quello che però trapela, filtra dalle indagini è a questa conclusione, quasi una certezza, siano arrivati gli stessi investigatori della squadra mobile, quindi della stessa questura di Milano, che questa pistola sia stata piazzata dopo. Da questo evidente, devastante, colossale depistaggio, crolla poi tutta la versione del conflitto a fuoco, la versione dell'incontro casuale, la versione dell'arresto cui è conseguito questo brevissimo incrocio tra il morto e il poliziotto e Carmelo Cinturrino. E poi chissà, ma sappiamo fin dall'inizio che c'era una vecchia indagine per falso a carico di questo assistente capo, a cui inizialmente, insomma, forse anche noi complessivamente, però non inteso come stampa, non abbiamo dato granché peso, nel senso non era collegata direttamente a questo episodio e non lo è ancora, però adesso ti fa venire un retropensiero, ti fa venire in mente che forse tra guardie e ladri in quel pezzo di Milano ci potessero essere degli intrecci strani, delle conflittualità latenti e chissà che cos'altro di indicibile, per cui alla fine si è arrivati a un conflitto a fuoco, fatto un'esecuzione, comunque uno sparo a una persona disarmata mascherato da conflitto a fuoco.
Quindi Massimo, stai dicendo che la circostanza potrebbe non essere legata, come dire, a una minaccia imminente, ma a qualcos'altro?
Qualcos'altro, insomma, Cinturrino conoscesse Mansouri, lo dice lui a verbale la prima volta che viene sentito la sera stessa in questura, anzi dice, premette, io l'ho riconosciuto da lontano, e lo dice averlo riconosciuto prima dello sparo. E del resto, insomma, Mansouri era con tutte le virgolette del caso, un cliente del commissario, adesso è già stato controllato e arrestato più volte in zona, quindi che si conosce, che i poliziotti di Mecenate conoscessero Mansouri è acclarato. E poi bisogna vedere, perché insomma, adesso si incomincia anche a scavare sull'attività dello stesso assistente capo, e c'è da capire se quegli incroci sono susseguiti e a che cosa hanno portato.
Oltretutto c'è anche il colpo, la ferita mortale. La prima versione di Cinturrino era: gli ho sparato in fronte perché si stava avvicinando a me pericolo in maniera minacciosa. Il colpo è laterale, quindi questo farebbe pensare che Mansouri non fosse in posizione appunto frontale nei confronti di Cinturrino, ma perlomeno con la testa girata, forse in procinto di scappare.
Forse sì, ci sarà una perizia balistica, sicuramente non c'è la minaccia armata, ma non c'è nemmeno qualcosa che faccia pensare a una minaccia armata a questo punto. Al massimo Mansouri poteva avere in mano il telefono, e quindi insomma, non essendoci un pericolo imminente, ma nemmeno putativo, nemmeno nei dubbi, nei sospetti di quel poliziotto, ma insomma, della sua squadretta, e allora cambia tutto, cambia che insomma, anche le comunicazioni di radio che sono seguite a questo sparo e che sono state, essendo registrate e acquisite dalla squadra mobile, probabilmente racconta di una scena ricostruita in maniera artefatta consapevolmente. E in questo caso insomma lo scenario è devastante, perché stiamo parlando di persone che hanno simulato qualcosa che non c'era, che hanno depistato, hanno provato a depistare, tra l'altro in maniera anche, a questo punto dobbiamo dirlo, molto grossolana, perché se la conclusione a cui stanno arrivando gli inquirenti è così rapida, direi che gli elementi ci sono tutti e sono pesantissimi.
Grazie Massimo Pisa di Repubblica, buon lavoro, ricordiamo gli interrogatori ancora non sono finiti, quindi poi ci aggiorniamo naturalmente per gli elementi di cronaca, buon lavoro Massimo.
Certamente, grazie a voi.
E Alessandro, veramente un quadro drammatico, abbiamo 29 secondi, le altre notizie importanti, oggi inizia il Ramadan.
Inizio del Ramadan a Milano, ancora senza una moschea, una vicenda che va avanti da anni. Segnalo anche lo sfratto in via Famagosta di questa mattina, ne abbiamo parlato anche a Presto, è stato rinviato al 16 aprile, resta il tema comunque che Aller sta cercando di sgomberare famiglie fragili, spesso con minore o persone malate, quando ci sono case abbandonate e sfitte, quindi il grande tema dell'emergenza casa a Milano.
Metro Regione alle 19.45, adesso Esteri con Martina Stefanoni.